la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 e 40 minuti, torniamo negli studi di Controradio con voi in Newsline e apriamo la rubrica, lo spazio del lunedì mattina a quest'ora, notizie dalla Piana. Salutiamo la collega di pianonotizie.it Elena Andreini, ben trovata, buongiorno Elena.
Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti quanti. Buongiorno.
È una settimana importante, Elena, questa, perché ci porta ad un fine settimana di manifestazioni, di anniversari, di riflessioni su quanto accaduto 2 novembre 2023, l'alluvione che ha colpito la Piana Fiorentina, il Pratese, e purtroppo ancora lascia tante ferite aperte sia sul territorio che in termini anche di prospettive, no? Di gestione dei rischi idrogeologici. Cosa avverrà sul territorio di Campi e non solo?
Sì, in effetti ci sarà un prossimo fine settimana, cioè il sabato prossimo, proprio in occasione di un anno da quella terribile esperienza che è stata l'alluvione del 2023 e che ha travolto, come già sappiamo, tutto quanto o quasi il territorio campigiano. Ci sarà una fiaccolata organizzata dai comitati degli alluvionati e sostenuta dal coordinamento di questi comitati. La fiaccolata sarà proprio significativa, perché partirà da un luogo veramente ferito dall'alluvione, cioè da Villa Montalvo. Partirà da lì e da lì arriverà poi fino in Piazza Dante, davanti alla sede del comune. E la partenza sarà alle 21 sabato 2 novembre alle ore 21, e quindi ci saranno, probabilmente si aspetta tantissime persone. I comitati stanno già lavorando. Qual è il problema? Il problema è che chiaramente ancora la situazione, come dicevi anche tu, purtroppo non è proprio messa del tutto in sicurezza. Insomma, chi vive lì, la paura dell'acqua, dell'esondazione, la paura del fiume che cresce quando piove è ancora palpabile, ancora evidente. I lavori devono ancora terminare, insomma la situazione purtroppo non è conclusa e quindi
ci sono,
si vive
anche
male.
Attività, Elena, che non sono poi riaperte, davvero valutazioni rispetto a quelle che sono state le mancanze di risorse e la prospettiva per nuove emergenze che ha portato anche alcune realtà a non ripristinare, insomma, quello che avevano pre 2 novembre.
Esatto, ci sono tantissime attività che hanno dovuto chiudere perché si sono trovati nell'impossibilità di rialzarsi, proprio perché l'alluvione ha davvero travolto tutto e portato via la loro attività. Ci sono ancora persone, e questo l'ha detto anche il sindaco, ci sono ancora persone che non sono tornate nelle loro abitazioni. Alcuni vivono ancora dai parenti, dagli amici, in situazioni di fortuna, perché le abitazioni ancora devono, non tutte sono tornate abitabili. E quindi, come si diceva, siamo ad un anno da quell'evento, siamo con la paura, perché comunque qualsiasi cosa può succedere, noi speriamo che non succeda più. Però il timore per chi vive là, e ve lo dice una che comunque ci ha vissuto per alcuni anni, è veramente forte. Purtroppo niente, questa fiaccolata serve proprio per questo, per ricordare sì l'esperienza, la drammatica esperienza vissuta, ma anche per dire dobbiamo fare in modo che eventi di questo tipo non accadano più, o perlomeno che si possano in qualche modo prevedere o contenere, ecco.
Veniamo invece al tema politico che riguarda Campi Bisenzio. Sono settimane calde all'interno della giunta Tagliaferri. Dopo la rottura col Movimento 5 Stelle, il sindaco di Campi ha nominato 2 nuovi assessori. Come viene letto questo rimpasto?
Allora, terremoto politico davvero lì a Campi Bisenzio, è stata una settimana un po' complicata. Sì, questi nuovi assessori, secondo me, a questo punto decretano proprio la conclusione definitiva con il rapporto con i 5 Stelle, perché sono i nuovi assessori, lo diciamo, l'avete già detto, comunque lo diciamo, sono Andrea Cavaciocchi e Carla Bonora. E sostituiscono Davide Baldanzi e Giulia Della Giovanpaola, erano esponenti del Movimento 5 Stelle. Questi due, i nuovi assessori, rappresentano Fare Città e Campi a Sinistra, quindi diciamo per certi versi rafforzano anche la giunta campigiana. Certo non è stata una situazione indolore, perché chiaramente sono state anche riviste le deleghe, c'è stato proprio questo rimpasto, non sono passate le deleghe dei due assessori che se ne sono andati, non sono passate direttamente agli altri assessori, sono state comunque rivisitate, ridistribuite, e quindi c'è un leggero, diciamo, non tanto malcontento, però comunque una situazione un po' non piacevole.
Mantiene la sua rappresentatività Tagliaferri in un contesto che si è così modificato all'interno della sua squadra?
Mantiene ancora la sua rappresentatività, perché comunque alla maggioranza chiaramente una maggioranza che se continua, precisa, però la maggioranza c'è, e quindi nell'ultimo consiglio comunale c'è stato un po' di movimento proprio per questo motivo. La rottura con 5 Stelle non è passata in secondo piano, anzi è stata un po', diciamo che è andata anche un po' sul personale, e questo non dovrebbe avvenire in politica, però si sa, nei piccoli centri, nelle piccole città può succedere.
Si è avuto proprio l'impressione di una pentola che è stata scoperchiata, no? Di una tensione che si stava accumulando ormai da tempo e che poi è venuta fuori tutta insieme, diciamo.
Esatto, si potrebbe usare un termine di paragone, abbiamo parlato di alluvione, un'esondazione anche questa, in qualche modo, di una situazione un po' che non andava bene, non funzionava.
E invece dici tutto rispetto a una situazione molto in divenire. Parliamo dei casi di salmonellosi che hanno colpito i territori della Piana per quanto riguarda i bambini che sono stati ricoverati a seguito appunto dei casi che hanno coinvolto le mense di alcuni dei comuni serviti dalla società Qualità e Servizi. È notizia proprio di questi minuti che è stata indetta per oggi presso la sede del comune di Sesto Fiorentino una conferenza stampa dei sindaci soci, esatto, di Qualità e Servizi. Cosa si preannuncia?
Noi si spera che si preannuncino i dati, perché effettivamente è una delle cose che manca in questa vicenda. Non ci sono i dati reali della situazione. Sono stati forniti qualche tempo fa in consiglio regionale dall'assessore Bezzini, però dei dati che per esempio il nuovo comitato che è nato la scorsa settimana, Action Salmonella, il comitato dei genitori, ha commentato, questi dati sono sottostimati, e probabilmente lo saranno quelli che erano stati forniti in consiglio regionale. Ecco, quindi ci aspettiamo intanto questo, ma ci aspettiamo anche di capire quale sarà il futuro di Qualità e Servizi e nello stesso tempo dei comuni, perché sappiamo che Qualità e Servizi è comunque una società pubblica dove dentro ci sono appunto tutti i comuni della Piana, e non solo, perché c'è anche Carmignano che fa parte di Prato, e quindi questo è una delle risposte che ci aspettiamo, sapere che cosa accadrà nei prossimi giorni, e soprattutto capire quali sono, quando ci sono e se ci sono i dati. fondamentali.
Vogliamo, Elena, ricordare un attimo proprio davvero come si è sviluppata la vicenda, perché noi partimmo con una segnalazione di pochi comuni rispetto a anche pochi casi che però sono esplosi diventando centinaia e si sono diffusi anche dal punto di vista territoriale, e rispetto anche alle possibili cause cosa era emerso?
Allora, il caso è scoppiato praticamente un po' più di un mese fa, e davvero, come hai detto te, un po' casualmente, un po' così, qualche caso, soprattutto Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, sembrava dove ci fossero questi problemi in alcune scuole. Poi dopo si è scoperto che i casi di salmonella erano molti di più ed erano stati i bambini coinvolti molti e portati non solo al Meyer ma anche in altre strutture ospedaliere. Alcuni neppure ci sono arrivati, perché per fortuna si sono ripresi subito e così via. E cosa è successo? A quel punto è stata fatta un po' una sorta di CSI, nel senso di ricerca di quello che è, di quello che erano le cause, e da lì è nato il polverone. Ecco, da allora sulle cause chi diceva pomodorini, chi diceva le verdure, chi un piatto della mensa del 24 di settembre scorso, chi invece diceva no, i casi sono già avvenuti, erano già presenti nel 2 giorni precedenti.
Ha dato un po' l'impressione e la percezione di una situazione fuori controllo, e questo ha preoccupato ulteriormente le famiglie, immagino.
Ha preoccupato le famiglie, che hanno chiesto, si sono proprio riunite in un comitato, e stanno pensando di dare il via ad azioni legali. Quali saranno ancora non lo sappiamo, però stanno pensando proprio questo, perché vogliono appunto la tutela. Ci sono stati alcuni casi veramente raccontati dalle mamme, e in una conferenza stampa sono stati proprio, insomma, toccavano il cuore, perché questi bambini sono stati veramente molto male.
Quindi anche molto piccoli. Ecco, da un punto di vista politico, in conclusione, Elena Andreini, siccome si sta parlando, più che parlando, insomma, c'è una progettualità di internalizzazione e di recupero appunto dell'in-house anche per quanto riguarda Firenze, proprio con qualità e servizi, tutto ciò rallenterà questo percorso?
Credo proprio di sì. Questo è proprio, non so, probabilmente rallenterà l'ingresso di Firenze, che doveva avvenire, insomma, nel giro di probabilmente quest'anno, i primi dell'anno prossimo, e quindi è una situazione che bloccherà tante altre. Teniamo presente che il comune capofila di tutto questo è Sesto Fiorentino. E che cosa avrà, quali ripercussioni avrà sul comune? Beh, questo è un po', non è facile da capire.
Intanto sarebbe importante, come dicevi in apertura di aggiornamento su questo tema, avere i dati sanitari.
Capire i dati. E oggi volevo dirti, c'è anche una commissione mensa, proprio su una commissione, scusa, consigliare sulla mensa.
Proprio in queste ore, quindi la giornata è fondamentale per capire gli sviluppi di questo scenario. Grazie a Elena Andreini, pianaNotizie.it, per essere stata con noi. Notizie dalla Piana torna lunedì prossimo.